Ben trovato a Massimo Del Papa,
Grazie.
giornalista e scrittore con me, ciao.
Buongiorno, ciao Beatrice.
Buongiorno, ciao. Con il gatto alle tue spalle c'è un'ispirazione migliore. Adesso, ecco, bravo, così lo facciamo vedere. Mentre parliamo di un argomento molto importante, molto serio, anche se può sembrare frivolo, no? In prima battuta, e cioè gli influencer, prendendo proprio le mosse dal libro che hai scritto insieme con Daniela Martani. In quel caso tu parlavi di anti-influencer, cioè qualcosa che si pone contro tutta questa sorta di modo di vedere la vita, le cose e anche la società attraverso gli occhiali dorati di testimonial importanti.
E questa è stata un'opzione, una scelta sulla quale ci siamo decisi proprio perché, come dicevi tu, questo fenomeno può sembrare frivolo, ma non lo è affatto, cioè è un fenomeno perverso, globale, che si porta appresso un carico di conseguenze, di significati, di situazioni allarmanti. Quindi ci siamo decisi a dedicargli un piccolo libro, perché non è, cioè la cifra dell'influencer non è quella solo di quella che si spara le fotografie in mutande. È un modo, è una professione, purtroppo, è una professione che è così, è basata sull'aria che cammina. E quindi bisogna anche capire da dove viene. Non ci si improvvisa influencer. Non è vera questa cosa per cui chiunque può fare l'influencer, anche a te può capitare. No, no, c'è proprio, qui c'è un altro gatto, io che ovviamente c'è proprio una situazione meticolosamente creata. Basti pensare al caso di Chiara Ferragni. Questa non è
Sì.
passata dal bloggettino in cui metteva le fotografie più o meno ammiccanti a un impero da 20 milioni di euro l'anno. È stata costruita, le è stato fatto tutta una struttura, un reticolo di società, poi ha sposato quell'altro rapper influencer e le conseguenze poi sono quelle che sono. Tra
Quindi,
l'altro,
come
dimmi.
dire, scusami Massimo, è un po' come dire la ragazzina che tenta attraverso Instagram, TikTok o quello che sia, un
Sì.
social, di diventare a suo modo un influencer, così d'amblè non ce la farà mai?
No, assolutamente no. Cioè, questo è. E questa è l'arte degli imbonitori. Anche tu puoi farlo, non ce la farà mai a meno che non venda l'anima. E questo poi presuppone anche vendere altre cose. No, 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 ci vuole proprio tutto, tutta una struttura, ci vuole un lavoro molto meticoloso. Insomma, la madre della Ferragni, prima di dedicarsi anima e corpo alle fortune della figlia, è stata una general manager della Blue Marine. Il fidanzato della Ferragni è un esperto di marketing che l'ha creata letteralmente, l'ha ritoccata, l'ha perfezionata, calibrata. Poi d'accordo, c'è anche l'influencer, che l'influencer c'è anche la Martina Finocchio da Pescara, che è influencer, è una che fa delle foto esplicite, pubblicizza prodotti erotici, e vabbè, c'ha 200.000 seguaci che stanno lì a guardare, ma l'influencer quello vero è un'altra cosa, la Kim Kardashian è un'altra cosa. E poi da lì si arriva alle scarpe Lidl, insomma.
Sì, la questione delle scarpe Lidl è davvero molto curiosa e è un fenomeno proprio di questi ultimi giorni, perché scarpe che costano 13 euro e che quindi, diciamo così, avvantaggiavano i più che volevano semplicemente un paio di scarpe da tennis o pseudo tali comode, no? E anche abbastanza economiche, invece in realtà se le ritrovano un po' dappertutto a quasi 400 euro. Questo giusto per dire una delle
4.000,
tante
4.000.
cifre. Ecco, addirittura 4.000.
4.000
Ma
euro,
perché
sì, quello.
Fedez l'estate scorsa È stato visto in alcuni video e si è fatto alcune
Sì.
foto in cui appunto indossava proprio quelle scarpe lì. Quindi l'influenza degli influencer è assolutamente rilevante.
Tutto, anche questo è tutto fatto per tempo. Cioè non è che Fedez prende quelle scarpette lì che sono orrende, che sono un pugno in un occhio di colori, che costano 13 euro, che non fanno traspirare il piede. Insomma, sono le scarpette proprio dozzinali, dozzinali. Le mette lui, ma evidentemente c'è tutto un costrutto dietro. Le pubblicizza distrattamente. E poi dopo il risultato è che in pieno lockdown la gente è andata a comperarsele picchiandosi, mandandosi al pronto soccorso perché volevano tutti essere Fedez, almeno nei piedi. E io ho visto queste scarpe vendute su eBay a 4.000 euro più 7 euro di spedizione. Barboni, pure la spedizione in 7 euro. Cioè, sono dei barboni questi qua, no? Allora lì che cosa succede? E come sai quell'attacco meraviglioso di Giorgio Bocca quando aveva fatto un'inchiesta su Vigevano? Fare soldi per fare soldi per fare soldi. No? Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. E l'influencer questo fa. È uno che è lì per fare soldi, per fare soldi, per fare soldi. Punto.
Ma il discorso che diventa importante è che l'influencer, che quindi ha potere,
Sì.
ha anche soldi, diventa anche, diciamo così, lo strumento migliore nelle mani del governo, nella
Ecco, sì.
fattispecie, per poter cercare di far capire a quelli che ancora non l'hanno capito che siamo in pandemia e che abbiamo una situazione grave da dover risolvere. Quindi, siete decoccio? Adesso ci mettiamo la Ferragni e Fedez che vi spiegano come ci si deve comportare. Secondo te è stata una buona mossa?
No, da un punto di vista del convincimento non serve a niente naturalmente, perché diciamo anche che questi qui sono molto bravi a fare soldi, ma come credibilità sono pari allo zero. Però è sintomatico di un fatto, di come vanno le cose. Perché sono stati scelti questi qua? Ancora una volta, perché fanno molti soldi? Perché valgono i soldi? Allora il governo, un governo che dovrebbe avere a cuore la salute pubblica, la gestione pubblica dell'emergenza, chiama questi qua perché sono famosi in termini di soldi. Se fossero stati due che guadagnavano come un metalmeccanico, non li chiamavano. Questo è il fatto. E sai, questo è un governo, è il segno dei tempi perché, ma c'è anche da dire questo, che evidentemente prima avevano provato con Mirabella. All'inizio, Michele Mirabella che con queste bacchettine non è stato credibile, ha fatto una figura terribile all'inizio perché diceva che il Covid non era niente, poi la gente si è messa a morire. Adesso chiamano questi due qua. Qui ci sono da fare alcune riflessioni. La prima è che questo è un governo che palesemente, lo dico io, assumo io la responsabilità, non è in grado di gestire questa faccenda. Le sue facce non sono credibili, il suo ministro della sanità non è stato credibile, il super commissario Arcuri non è credibile perché inanella un fallimento dietro l'altro, la task force dei virologi o virologi non è credibile perché sono sempre lì a mettersi in mostra, a vantarsi, a litigare l'uno con l'altro. Cosa rimane? Rimangono i Ferragnez. Poi si può parlare di questo resterà ai posteri come un tempo pop, no? Il governo è pop. Conte con Casalino che fa le conferenze stampa sono pop, il Papa è pop, gli influencer che fanno i testimoni del governo sono pop, per dire che non c'è niente, che è acqua fresca, che è aria fritta. Quindi ha fatto bene il governo, ha fatto male, ha fatto quello che è. Non c'è un'altra prospettiva, non c'è un altro orizzonte. Cioè c'è una sorta di subcultura, qui uso proprio, rubo le parole alla Ferragni quando siete a fare la moralista, c'è una subcultura pop per cui finisce tutto in cartone animato. Non è molto diverso da quella Angela da Mondello, quella non ce n'è Covid, no? Che è diventata un'influencer, come dice Barbara D'Urso, l'ha fatta andare 3-4 volte in televisione, gli hanno fatto fare una canzone oscena con un video osceno, non c'è Covid. Il risultato è che poi questa qui è finita in commissariato a Palermo davanti a Manfredi Borsellino, il figlio del giudice, perché il video era fuori da tutte le normative, assembramenti, niente mascherine. E lei a sua volta è una influencer, questi sono influencer del governo per il terrorismo sanitario, quell'altra influencer dei negazionisti, no, non ce n'è Covid. Le cose vanno così, però diciamo anche che vanno male.
Però il mondo proprio in questi ultimi anni ha visto tutti quanti questi influencer. Ora, che uno faccia l'influencer di marche d'abbigliamento piuttosto che di trucchi, piuttosto che di, non so, diciamo, di qualcosa che sia alla moda, ma che influenzi semplicemente l'adolescente e la cosa si fermi lì. E può essere anche accettabile ancora, sebbene poi dovrà vedersela magari con genitori infuriati che, diciamo, avranno purtroppo la giobba di dover comprare ai loro figli viziati le cose che l'influencer stesso pubblicizza. Però, diciamo, la faccenda è abbastanza circoscritta. Altra cosa è invece chiedere a due personaggi, come abbiamo detto, di prendere le parti del governo, come dici tu, perché il governo è assente forse sotto certi aspetti, non è abbastanza convincente, quindi esatto, cerca di esserlo attraverso persone che possano chiaramente facilitare questa comunicazione. Allora il problema è sulla comunicazione.
Ma è tutto comunicazione. Il governo non è convincente, si affida a gente che non è convincente, ma che è pervasiva. Cioè, questi arrivano dappertutto, questi hanno, non so, 20 milioni di follower, che non significa niente. Però vedi che il governo fa tutta la campagna con i numeri. I numeri dei morti non si sa di che sono morti, i numeri dei contagi non si sa di che contagi, i numeri degli intensivi non si sa. Allora, che cosa dice Conte, ispirato da Casalino, che è uno che viene da quel mondo lì, dalla stagione di prima? Dice: beh, questi hanno 20 milioni di follower, fanno tanti milioni, fanno soldi, e così li ascoltano tutti, ma non li ascolta nessuno in realtà. Cioè, questi agiscono per se stessi. E qui c'è da dire un'altra cosa, cioè, questi qua che propalano uno stile di vita anarchico, perché la Chiara Ferragni, imprenditrice digitale anarchica, fa quello che vuole, il Fedez con i 1000 tatuaggi, ce li ho anch'io i tatuaggi, ma lui, no, che è uno che è un ribelle perché è uno che non sta alle convenzioni, eccetera. Poi in realtà questi qui sono totalmente spalmati sul potere. Il potere li chiama e loro rispondono, loro obbediscono, no? Cioè, c'è sempre stata la corte del potere della politica alla rockstar, sempre, anche fin da quando esiste la musica di consumo, il rock. Però negli anni 60, 70 mai una rockstar avrebbe spiattellato così queste liaison, cioè difendevano una cosa opposta. Mi ricordo Jimi Hendrix, che al presidente degli Stati Uniti arrivava a dire: presidente, lei faccia il suo show che io faccio il mio. Cioè, i termini della questione erano questi. Oggi c'è Fedez che, per soldi sempre, fa un video dove dire: ci ha chiamato il presidente del consiglio, ci ha chiesto, ci ha implorato e noi abbiamo obbedito. Ed è sintomatico come questi qua siano dei ribelli molto intruppati, siano degli anarchici, degli individualisti che sono sempre agli ordini, in realtà lo fanno per soldi. Ma una delle cose più sconcertanti di questo passaggio pandemico è che non si trova un solo artista, che sia canterino, che sia scribacchino, che sia filosofo, non si trova un solo artista col coraggio di dire: no, il Covid non c'è, perché nessuno nega che il Covid ci sia. Questa cosa del negazionismo, ne abbiamo già parlato, Beatrice, in un'altra intervista tempo fa, è una carognata che hanno fatto giocando sporco. Semmai si contesta questa narrazione unica, terroristica, per cui tutti muoiono di Covid, uno che cade dalle scale muore di Covid. I telegiornali sono veramente scandalosi nel far vedere ogni situazione e nel gettare proprio la benzina del pietismo, del patetismo e dell'isteria. Non c'è un solo artista a spanne che abbia il coraggio di dire: no, un momento, vediamo un attimo. Per cui tu vedi questo che si vanta di essere uno strumento del governo, Vasco Rossi, che hai capito, mascherina, hai capito? Cioè, è santo cielo, dai, che hai fatto tutta la vita. Pelù che va in giro si vanta di aver fatto 6 tamponi. Cioè, non fa altro nella vita questo, si fa tamponare di continuo. No.
Ma allora, infatti era proprio la domanda che volevo farti, cioè tu che hai scritto tantissimo, no, come giornalista anche musicale, come ci rimani di fronte a questi che nascono incendiari e muoiono pompieri?
Ci rimango, sai, con quel cinismo della constatazione, certamente non stupito perché li conosco tutti. E quindi so benissimo che questi qua fanno gli incendiari a parole, ma tutto quello che vogliono è, come Fedez, fare i soldi. Una volta che hanno fatto i soldi, si spalmano, si calmano, obbediscono. Cioè, questa è tutta gente che è nata per obbedire. E infatti non duri 30 anni o 40 anni se ti metti contro il mondo, no? Cioè, qui di Frank Zappa non ne abbiamo. Abbiamo questi qua che sono molto bravi. Sono molto bravi a fare lo slalom, il surf sulle varie correnti politiche, la Mannoia che fa le sue battaglie su Twitter ed è una delle persone più conformiste, conformate che esistano, è la mascherina e il tampone dove va il PD e l'alleanza tra PD e 5 Stelle, cose che sono veramente avvilenti, sono tristi.
Beh, quindi, perché sono cose che riguardano anche la politica, cioè l'artista non è artista, semplicemente non è solo cantante, non è solo attore, ma diventa anche uno strumento della politica in questo senso.
È uno strumento, sì, cioè questi qua si preoccupano degli ingaggi, di andare a cantare alle feste dell'unità.
Non ci sono più.
Beh, so, ci sono, ma se non sono quelle sono l'Arci. Cioè, questi qua si preoccupano di avere le strade aperte dei concerti, dei tour.
Ma scusa, i tour, i concerti, lo spettacolo è fermo per tutti, non è che questi
adesso
abbiano una corsia preferenziale.
Ma questi l'ha fatto sempre, ma adesso sì, ma poi ricomincerà. Allora, noi sappiamo, tu ci sei stata con me a Sanremo, hai visto quanto conformismo c'è lì. Tutti ribelli con la maglietta, ribelle, qualcosa, ma in realtà sono tutti degli ometti d'ordine, delle donnette d'ordine, e quindi non sfidano mai l'ordine costituito. Pensano al soldo, pensano al concerto. Sì, è vero che il musicista, l'artista si occupa di politica, ma qui non è occuparsi di politica, qui è occuparsi di quelle beghe di partito. Dove va il PD? Qual è il segretario del PD? Possiamo fare la fusione tra il PD e i 5 Stelle? Queste sono cose veramente tristi. Allora, qui c'è stata la saldatura tra il conformismo politico, il conformismo sanitario e il conformismo artistico. Mettete la mascherina, fatevi tamponi, Covid va a far culo. Cioè, questa è una roba veramente...
Questo
cioè,
è 60, Pelù.
C'hai 60 anni, Pelù, c'hai 60 anni, dai. Poi è tutta gente che si vantava di drogarsi, si vantava di eccedere. Ora, per carità, nessuno vuole vedere la gente che si ammazza. Cioè, a un certo punto diventi saggio, però ci dovrebbe anche essere un minimo di rispetto per quello che sei stato, per quello che hai detto. Io non accetto delle lezioni sanitarie da Vasco Rossi, da tutti, ma non da questo qui. Ecco. E invece qui c'è questo conformismo molto d'aria, molto Parioli, il figlio di Gassman dice se io vado in giro vedo uno senza la mascherina lo piglio a sberle, ma chi piglia a sberle tu? Ma tu devi fare la pubblicità del tonno Nostromo, quello devi fare, no?
Beh, guarda, allora, tra gli influencer, secondo te, ci sono anche quelli che sono in televisione come presentatori? Insomma, tutti quanti quelli che conducono programmi in prima serata... O tutte le varie starlet che ci sono e conduttrici, ugualmente secondo te sono influencer, possono esserlo, possono rivestire questo ruolo nei confronti del loro pubblico di affezionati, ma anche delle famose signore, no, che un tempo erano le sole a casa e adesso invece sono accompagnate da tutta la famiglia,
la casalinga di Voghera? Sì, perché loro si pongono così. Nel libro che citavi prima, io e Daniele abbiamo cercato di focalizzarci su un punto soprattutto. Questa cosa dell'influencer oramai è diventata onnicomprensiva e onnipervasiva, cioè influencer è tutto. Non è più solo una categoria, quello che commercializza le cose, la Ferragni, Fedez. Oggi qualunque soggetto che ha una proiezione pubblica si muove anzitutto da influencer e chi non ce l'ha vuole diventare pubblico per muoversi da influencer. Per cui tu vedi, il politico agisce come un influencer, che sia Salvini, che sia Renzi, che sia, che ne so io, la Lorenzin, loro agiscono come influencer, stanno tutto il giorno sui social, mandano questi messaggi e non c'è molto di diverso da Fedez. Il calciatore Cristiano Ronaldo è un influencer perché lui su Instagram ha un certo numero di milioni di follower e il risultato è che una sua foto vale 400.000 euro. Pochi sanno, noi l'abbiamo scoperto lavorando a questo libro, che Ronaldo piglia 36-37 milioni l'anno di euro dalla Juventus per correre dietro un pallone, che sembrano già uno sproposito, ma ne guadagna 43 da Instagram. Quindi Ronaldo è prima influencer e poi atleta. Renzi o Salvini sono prima influencer e poi politici. I conduttori sono prima influencer e poi conduttori. E lo stesso i giornalisti, ahimè. Quindi influencer è il padre eterno, è internet, è la bolla, è tutto. Dentro questo tutto ci possono essere poi le distinzioni, ragioni del ruolo, che però non c'è più, perché oramai tutti fanno tutto. I virologi sono influencer. Sono influencer, si comportano come influencer, si coprono di ridicolo come influencer e guadagnano da influencer, non sono credibili come gli influencer, però hanno le loro agenzie, Burioni, La Capo, hanno queste agenzie che smistano le loro apparizioni e che spuntano degli ingaggi.
Cioè, come se fossero dei tronisti?
Beh, in un certo senso io penso di sì. Io penso di sì. Sì,
Cioè, tu mi stai dicendo che uno può ingaggiare direttamente un medico, un infettivologo, un
quello che
virologo
succede.
in questo
Beh,
modo?
Burioni è un'agenzia che si occupa di lui e che privilegia gli ingaggi, ma l'hanno ammesso loro, privilegia gli ingaggi più remunerativi. La Ilaria Capua ha una tariffa, sono 2.000 euro più IVA per ogni 10 minuti di collegamento. E oltre, ha detto lei, la fee, perché parlano americano, la fee è la tariffa, sale. Ora, io non voglio fare un discorso moralistico, le cose però stanno
No,
così.
certo.
Influencer è dappertutto, influencer è tutto. La nuova entry, la new entry delle virologhe, questa Antonella Viola, no?
Sì.
Con gli occhioni, che c'ha sempre queste pose molto languide, magliarde, si mette così, si mette colà, è andata da Grambellini con la sua bella scollatura strategica e sarà una virologa, ma in cosa differisce da un'influencer? Cioè rende appetibile se stessa. E questo, poi naturalmente ci sono gli influencer bambini, che è una cosa micidiale, gli influencer neonati, gli influencer feti, perché quando la Ferragni va incinta, prima ancora che dirlo al marito, lo dice su Instagram e poi fanno la foto, oppure lo dicono insieme, fanno la foto dell'ecografia e il bambino vale, il feto vale. Ora io lascio poi a chi legge di stabilire se questa cosa può piacere o meno, però c'è questa dimensione per cui l'influencer è tutto, è dappertutto. E però è una dimensione che serve solo a fare soldi, per fare soldi, per fare soldi. Di implicazioni, diciamo, virtuose, di messaggi sociali positivi non ci sono. Se poi noi vogliamo dire che i Ferragnez hanno dato 100.000 euro per l'ospedale, quello in fiera, sì, bravi, bravissimi, ma è il costo di due scatti. Due fotografie con le scarpe leader sono 100.000 euro. Sì, certo, potevano tenerseli, ma quello è un investimento però. È come Bill Gates, che quando questo qui che sta dietro tutto il business dei vaccini, che quando fa beneficenza la sa subito tutto il mondo.
E sono discorsi e riflessioni giuste da fare, anzi, grazie. Grazie a Massimo Del Papa
Grazie a
per
te.
averle fatte insieme in questo nostro appuntamento quotidiano. Grazie ancora, buona
A
giornata.
presto, ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.